Capitolo 6, paragrafo 3. La vita economica, agricoltura e scambi. La Curtis, la grande azienda agricola. Ai tempi di Carlo Magno, la prima fonte di ricchezza era la terra. Le grandi aziende agricole si chiamavano corti o ville, dal latino curtis o villa, e appartenevano all'imperatore oppure ai nobili del regno, ai grandi monasteri, alle sedi vescovili. Di norma un grande signore possedeva più corti. Carlo Magno, all'inizio del IX secolo, ne aveva varie centinaia. Ogni azienda era divisa in due parti. Una era la parte padronale, che comprendeva l'abitazione del padrone o del suo amministratore, i magazzini, i laboratori e le terre padronali, direttamente coltivate dai servi del signore. L'altra, più estesa, era suddivisa in mansi, poderi di dimensioni variabili assegnati in affitto ai contadini perché li coltivassero, e si chiamava parte colonica, da coloni, che significa contadini. Il mondo contadino, villaggi e mansi. I contadini abitavano in case sparse di legno o di pietra, oppure in un piccolo villaggio circondato da siepi o da palizzate di legno. Tutto intorno alla parte abitata si stendevano i campi. Più all'esterno c'erano le terre comuni, lasciate a bosco o a pascolo. Qui ognuno poteva raccogliere legna e frutti selvatici e far pascolare pecore e maiali. Ogni manso comprendeva una casa con un orto e i ricoveri per gli animali, stalle, pollai, alcuni campi, che potevano essere anche molto distanti l'uno dall'altro, e il diritto di sfruttare le terre comuni a bosco e a pascolo. Affitti in denaro, in natura e in lavoro. Il colono poteva pagare l'affitto del manso in denaro o più spesso in natura, consegnando ogni anno al padrone una parte di ciò che produceva: grano, uova, formaggio, pollame, lardo, legna, tela. Inoltre, per un certo numero di giorni all'anno, doveva lavorare sulle terre del padrone usando i suoi attrezzi e, se li aveva, i suoi animali. Arava, mieteva, scavava fossati, trasportava carichi. Con questi lavori, chiamati con una parola francese corvée, il colono pagava una parte dell'affitto. Il signore, invece, grazie alle corvée, poteva sfruttare interamente le terre della parte padronale, anche impiegando un numero limitato di servi. Il contratto d'affitto dei coloni valeva per un periodo lunghissimo, spesso per tutta la vita, e anche oltre, potendo essere trasmesso ai figli, e finché non scadeva, i contadini non potevano lasciare il manso. Così i padroni avevano sempre a disposizione dei coltivatori, anche se gli uomini erano pochi per il calo della popolazione. Ma anche i contadini si sentivano più sicuri, perché non dovevano affrontare un futuro incerto. Contadini liberi alle dipendenze di un padrone. Oltre ai contadini dipendenti, c'erano anche dei coltivatori liberi che possedevano un piccolo pezzo di terra. Mentre i ricchi proprietari terrieri si proteggevano dalle aggressioni fortificando le proprie aziende e tenendo uomini armati al proprio servizio, i piccoli contadini erano esposti a ogni pericolo. Molti, spinti dal timore, preferivano cedere la loro terra a un proprietario più potente e accettavano di lavorare per lui come coloni. In cambio, ricevevano protezione in caso di guerra e aiuto negli anni di cattivo raccolto. questi contadini restavano degli uomini liberi, ma dovevano impegnarsi a non abbandonare la terra e col tempo le loro condizioni di vita divennero sempre più simili a quelle dei servi. Le tecniche di produzione agricola. Nell'alto Medioevo le tecniche di coltivazione erano arretrate. I contadini conoscevano solo il concime naturale fornito dagli animali, il letame, o quello ottenuto bruciando, dopo la mietitura, la parte inferiore delle spighe, cioè le stoppie rimaste sui campi. I terreni poco concimati potevano facilmente diventare improduttivi. Per evitarlo, ogni anno si coltivava cereali, grano soprattutto, ma anche orzo, segale, spelta, soltanto una metà della terra disponibile, mentre l'altra metà veniva lasciata a maggese, cioè a riposo. Questa tecnica agricola, nota col nome di rotazione biennale, sfruttava poco il terreno, che veniva coltivato un anno sì e uno no. Di solito però riusciva a nutrire una popolazione poco numerosa come quella dell'Alto Medioevo, tanto più che, come sappiamo, i contadini del tempo integravano la loro alimentazione con le risorse del bosco. La corte produce più di quanto consumano i suoi abitanti. Gran parte dei prodotti della corte era destinata all'autoconsumo, vale a dire alle necessità dei suoi abitanti. La Curtis, però, era in grado di produrre anche più di quanto si consumava al suo interno. Le rese agricole, infatti, cominciavano, benché molto lentamente, ad aumentare. Perciò una parte dei prodotti delle aziende curtensi, sia agricoli, cereali, ortaggi, uva, sia artigianali, tessuti, mobili, attrezzi da lavoro, poteva essere destinata agli scambi sul mercato. Proprio tra la fine dell'VIII e il principio del IX secolo si svilupparono mercati di villaggio e mercati regionali dove venivano scambiati i prodotti delle corti. Gli scambi e il commercio a lunga distanza. Gli scambi commerciali in realtà non erano mai venuti meno, perché quasi nessuna curtis era in grado di provvedere completamente alle sue necessità. Il sale, ad esempio, era un prodotto a quei tempi indispensabile, sia per conservare carne e pesce, sia perché veniva utilizzato come mezzo di pagamento. Esso poteva giungere da molto lontano, magari da altre aziende di uno stesso proprietario, poste a centinaia di chilometri di distanza. Avere parecchie aziende lontane una dall'altra era molto vantaggioso perché permetteva di sfruttare terreni e climi diversi per produrre colture specializzate, ad esempio ulivo, agrumi. Enormi distanze percorrevano gli articoli di lusso, profumi, spezie, stoffe pregiate, gioielli, provenienti dall'Oriente e destinati ai grandi signori laici ed ecclesiastici. Infatti, benché fossero poco diffusi, esistevano anche rapporti commerciali a lunga distanza con Bisanzio e gli arabi di Spagna, di cui si occupavano soprattutto mercanti veneziani ed ebrei. Si commerciava anche in schiavi, che continuarono ad esistere per tutto il Medioevo e anche oltre. Poiché la Chiesa vietava di far schiavi i cristiani, si facevano razzie soprattutto contro le popolazioni slave dell'Europa orientale, ancora legate al paganesimo. Il numero degli slavi privati della libertà fu talmente alto che il loro nome in latino sclavus, slavo, finì per acquistare il significato di schiavo.